File 10, pagina 53, 8. Raffaele Levi, un Giordano di sangue. Nel 43 noi ebrei non sapevamo ancora che cosa il destino ci riservava. Quando mi hanno preso, dopo 3 settimane di prigione e 5 giorni di viaggio nei carri bestiame, sono arrivato ad Auschwitz. Lì sono stati subito uccisi mio papà, mia mamma, i miei zii, cugini e amici. Così hanno ucciso 6 milioni di anime. Ad Auschwitz mi hanno impiegato alla Buna. Era una zona industriale di circa 13 chilometri quadrati dove avevano costruito delle fabbriche per far lavorare i deportati. Nota: Auschwitz era divisa in 3 grandi campi. Il campo di Auschwitz, Auschwitz I, propriamente inteso, creato nel giugno del 1940, Birkenau, Auschwitz II, fu edificato nell'ottobre del 1941 a circa 3 chilometri dal primo campo e non solo divenne il più grande campo di concentramento nazionalsocialista, ma fu tristemente famoso perché è qui che si consumarono le operazioni di sterminio. Nella primavera del 1941 i prigionieri iniziarono la costruzione della fabbrica di Buna della AEG Farben a circa 7 chilometri dal campo principale. Nell'ottobre del 1942 fu quindi creato un campo contiguo alla fabbrica denominato Monowitz Auschwitz III. Fine della nota. C'era una grande fabbrica chimica con 4 grandiosi camini che avevano finito di costruire verso ottobre 1944. Era ottobre, questo lo sapevamo, anche se non avevamo né il calendario né lo specchio per guardarci. C'è stata l'inaugurazione e subito dopo c'è stato il primo bombardamento. Come hanno finito la fabbrica, gli alleati l'hanno distrutta. Proprio incredibile. E noi guardavamo questi bombardieri e pregavamo: una per me, perché la vita là era impossibile. Tema 1. Ad Auschwitz ci si alzava alle 4 del mattino d'estate e alle 5 d'inverno. Ci contavano nella piazza d'armi, tutti in fila e conta e conta. Poi ci davano un po' d'acqua calda, che dicevano essere caffè, e una fetta di pane piccolissima, con un pezzetto di margarina, che Dio solo sa di che cosa era fatta. Poi si andava a lavorare, in fila per 5, si usciva dal portone e ci contavano di nuovo. Arrivati sul posto di lavoro, si stava lì tutto il giorno a lavorare in condizioni disumane. Qualche volta ci davano una scodella di acqua di cavolo, insomma, un qualche cosa che invece di buttarla via preferivano darla a noi. Alla sera c'era la zuppa. Spesso alla sera, quando ci davano questa zuppa, questi vigliacchi suonavano la campana. Din 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 din, e cos'era? Bisognava lasciare la zuppa là e uscire, andare in piazza d'armi e vedere che impiccavano qualcuno. Ho visto impiccare 17 deportati, tra i quali un ragazzo di 17 anni che aveva tentato la fuga. Impiccato. Di solito ne impiccavano 3 alla volta e così avanti. Nel 1945, in gennaio, si cominciava a sentire il cannone russo e allora ci hanno fatti evacuare. Con l'evacuazione c'è stato lo sterminio, una carneficina alla quale abbiamo assistito impotenti. Noi di Auschwitz, impiegati al lavoro, a parte il comando speciale di Birkenau, non avevamo visto le camere a gas, ma con l'evacuazione abbiamo visto le SS che uccidevano tutti quelli che non ce la facevano più a camminare durante la marcia. Abbiamo camminato circa 50-60 chilometri e forse anche di più. Poi ci hanno portati con il treno e siamo arrivati a Weimar, mi pare, e quindi a Buchenwald. A Buchenwald ci hanno assegnato un altro numero e ci hanno lavati con del disinfettante, probabilmente perché temevano qualche epidemia. Da lì ci hanno mandati a Olsen, vicino ad Hannover, e quindi di nuovo a Buchenwald, dove ho visto morire tanti miei compagni. C'era anche uno di Torino, un certo Vittorio Levi, un romano, un certo di segni. Nota: potrebbe trattarsi di Vittorio Levi di Alessandria, di origine triestina. Vedi L. Picciotto Fargion, Il libro della memoria, Murcia, Milano, 1991, pagina 384. Nota: di segni è un cognome ebraico molto diffuso a Roma. Allo stato attuale è impossibile individuare di quale di segni potrebbe trattarsi. Fine della nota. Lì gli americani erano a pochi chilometri quando è stato consumato il più miserabile crimine che i tedeschi avessero fino a quel momento perpetrato. Una mattina ci dicono: alle Juden eraus, alle Juden eraus, tutti gli ebrei fuori. Li volevano per ucciderli. Ed io, insomma, ognuno al proprio destino. C'è poco da fare. Ci hanno messi in fila, ci hanno osservati e io ho avuto la fortuna di non essere individuato. Quella sera si sentiva ininterrottamente la voce della mitraglia. La mattina dopo, assieme a quelli che erano sopravvissuti come me, abbiamo ripreso la strada e a un certo punto ci siamo trovati di fronte a un giordano di sangue. Tutti quelli che avevano scelto e che i tedeschi dicevano che avrebbero portati via erano stati invece sterminati là, lungo la strada. Arrivati a Weimar, ci hanno messi su dei vagoni aperti dove abbiamo viaggiato per 19 giorni. Del nostro convoglio sono morti in 8.000 e non solo ebrei. Finalmente siamo arrivati a Dachau ed eravamo 300 o 400 sopravvissuti. Si dormiva sui cadaveri, si cercava nelle loro tasche se c'era qualche briciola di pane, si mangiava la paglia, si mangiava il legno, si mangiava di tutto. Così siamo arrivati alla mattina del 28 aprile, credo. Pensavamo che si avrebbero fatti saltare in aria tutti, tema 2. Si sentiva che gli americani erano vicini e la mattina del 29 aprile si è aperta una porta e ci hanno detto che eravamo liberi. Ricordatevi queste cose. Ormai i sopravvissuti di Auschwitz sono pochi. Percorsi di lettura. Tema 1. Il terribile segreto. Walter Laqueur, il terribile, citazione, si è interrogato sulla effettiva consapevolezza o meno che i governi alleati avevano a proposito dello sterminio ebraico nei campi della morte polacchi. A questo proposito cito qui rapidamente uno degli esempi tra i più noti. Samuel Sgenblum, rappresentante degli ebrei polacchi e membro del Comitato Nazionale Polacco a Londra, che divenne in seguito il governo polacco in esilio, fuggito dalla Polonia nel 1940, cercò in tutti i modi di richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica mondiale sui crimini che i tedeschi stavano consumando in dispregio di ogni convenzione internazionale e di ogni più elementare diritto umano. la sua voce restò inascoltata, angosciato per le terribili notizie che continuavano a giungergli dal suo paese, scrisse una lettera a testamento e si suicidò, sperando così di scuotere la coscienza dei governi alleati. La testimonianza di Raffaele Levi a proposito del bombardamento di Auschwitz suggerisce almeno due osservazioni. La prima riguarda il servizio di spionaggio alleato, che rispetto ai progetti industriali tedeschi dimostrava di sapere attingere alle informazioni che lo interessavano. La seconda riguarda la possibilità di intervenire con l'aviazione fino ad Auschwitz. Approfondimenti. 1. Quale atteggiamento ebbero i governi democratici nei confronti dell'emigrazione ebraica indotta dall'introduzione delle leggi razziali in Germania? 2. Per quale motivo Samuel Sigerblum godette di così poco credito nei confronti dei governi alleati? 3. Per quale motivo gli alleati non pensarono di bombardare anche i forni crematori e le camere a gas di Auschwitz? E nell'impossibilità di farlo prima dell'ottobre 1944, a causa della distanza del fronte e del limitato raggio di azione dell'aviazione, per quale motivo non si bombardarono gli snodi e le linee ferroviarie principalmente interessate alla deportazione ebraica? Vedi anche capitolo 3, Gersetti, secondo tema 3. Indicazioni bibliografiche a Nierenstein. Ricorda cosa ti ha fatto Amalek e Einaudi, Torino 1960. Tema 2. Le marce di evacuazione e l'eliminazione degli ebrei. Un altro capitolo impressionante della storia della deportazione è rappresentato dalle marce di evacuazione dai lager dovute all'incalzare dell'Armata Rossa. Non a caso, la memoria degli ex deportati ricorda queste marce come le marce della morte. I tedeschi, oltre a cercare di eliminare ogni traccia dei loro misfatti, considerata la grande mole dei testimoni scomodi rappresentata dai sopravvissuti, organizzarono enormi incolonnamenti di deportati, i quali furono costretti a camminare per giorni e giorni nel rigidissimo inverno del 1945 nel tentativo di sottrarsi all'avanzata russa. Uno dei campi che funse da terribile capolinea di queste masse di disperati uccisi senza pietà lungo il tragitto dell'SS al minimo segno di cedimento fisico fu il lager di Bergen-Belsen, nel quale fu concentrato un numero impressionante di 55.000 deportati e dove tantissimi trovarono la morte per sfinimento fisico, per fame e per lo scatenarsi di ogni genere di malattie, soprattutto epidemie di tifo petecchiale. Ma non tutti i percorsi si conclusero a Bergen-Belsen. Altri deportati finirono a Mauthausen, a Dachau, a Buchenwald e in una miriade di sottocampi dove spesso le condizioni di vita erano ancora più disumane e terribili. Raffaele Levi è testimone di queste peregrinazioni senza senso, ma ciò che impressiona nella sua testimonianza è che il caos finale della sconfitta non impedì ai nazisti di perpetrare fino all'ultimo l'eliminazione degli ebrei. Selezionati tra gli altri deportati furono fucilati in massa e solo particolari circostanze, spesso del tutto fortuite, hanno impedito la completa esecuzione del piano di sterminio finale. Approfondimenti. 1. Per quale motivo i tedeschi preferivano consegnarsi agli alleati piuttosto che cadere prigionieri dei russi? 2. Sapresti individuare con l'ausilio di un atlante storico le zone d'Europa liberate dagli eserciti alleati inglesi e americani e quelle liberate dall'Armata Rossa? 3. Sapresti stabilire quali lager principali furono liberati rispettivamente dagli alleati e dall'Armata Rossa? Vedi anche capitolo 1, Ascoli, 5, tema 3, capitolo 4, Danelon, 4, tema 3. Indicazioni bibliografiche. Autori vari. Il ritorno dai lager, Franco Angeli, Milano, 1993. Pagina 57.